Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, cari amici. Come ogni mercoledì, eccoci all'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti, da Quirino Micocci, tutti voi un buon saluto, un buon mercoledì. Oggi naturalmente l'udienza generale, ma la settimana è stata segnata dalla celebrazione dei Vespri per la giornata della vita consacrata, ma anche da alcune udienze, tra cui quella al Tribunale della Signatura Apostolica. Ma iniziamo come sempre con l'udienza generale. Il Papa ha presentato un altro grande personaggio, un'altra grande figura della storia della Chiesa, il gesuita olandese San Pietro Canisio, tra i protagonisti del Cinquecento cattolico, in particolare in terra tedesca. Ascoltiamo le parole di Benedetto XVI.
Era nato l'8 maggio 1521 a Nimega, in Olanda. Suo padre era borgomastro della città. Mentre era studente all'Università di Colonia, frequentò i monaci certosini di Santa Barbara, un centro propulsivo di vita cattolica, e altri più uomini che coltivavano la spiritualità della cosiddetta devozio moderna. Entrò nella Compagnia di Gesù l'8 maggio 1543 a Magonza, dopo aver seguito un corso di esercizi spirituali sotto la guida del beato Pierre Favre, Petrus Faber, uno dei primi compagni di Sant'Ignazio di Loyola. Ordinato sacerdote nel giugno 1546 a Colonia, già l'anno seguente, come teologo del vescovo di Augusta, il cardinale Otto Truxes von Waldburg, fu presente al Concilio di Trento, dove collaborò con due confratelli, Diego Laines e Alfonso Salmeron. Nel 1548, Sant'Ignazio gli fece completare a Roma la formazione spirituale e lo inviò poi nel collegio di Messina a esercitarsi in umili servizi domestici. Conseguito a Bologna il dottorato in teologia il 4 ottobre 1549, fu destinato da Sant'Ignazio all'apostolato in Germania. Il 2 settembre di quell'anno, 49, visitò Papa Paolo III in Castel Gandolfo e poi si recò alla Basilica di San Pietro per pregare. Qui ha implorato l'aiuto dei grandi santi apostoli Pietro e Paolo, implorato che diano efficienza permanente alla benedizione apostolica per il suo grande destino, per la sua nuova missione. E notato nel suo diario alcune parole di questa preghiera, dice: là io ho sentito che una grande consolazione e la presenza della grazia mi erano concesse per mezzo di tali intercessori, Pietro e Paolo. e si confermavano la mia missione in Germania e sembravano trasmettermi, come ad apostoli della Germania, l'appoggio della loro benevolenza. Tu conosci, Signore, in quanti modi e quante volte in quello stesso giorno mi ha affidato la Germania, per la quale in seguito avrei continuato ad essere sollecito, per la quale avrei desiderato vivere e morire. Dobbiamo tenere presente che ci troviamo nel tempo della Riforma Luterana, nel momento nel quale la fede cattolica nei paesi di lingua germanica, davanti al fascino della Riforma, sembrava spegnersi. Era un compito quasi impossibile con cui Canisio era incaricato di rivitalizzare, di rinnovare la fede cattolica nei paesi germanici. Era possibile solo in forza della preghiera, era possibile solo dal centro, cioè da una profonda amicizia personale con Gesù Cristo, amicizia con Cristo nel suo corpo, la Chiesa, che va nutrito nell'Eucaristia dalla sua presenza reale. Seguendo la missione ricevuta da Ignazio e da Papa Paolo III, Canisio partì per la Germania e partì innanzitutto per il Ducato di Baviera, che per parecchi anni fu il luogo del suo ministero, come decano, rettore e vice cancelliere dell'Università di Ingolstadt, curò la vita accademica dell'istituto e la riforma religiosa e morale del popolo. A Vienna, dove per breve tempo fu amministratore della diocesi, svolse il ministero pastorale negli ospedali e nelle carceri, sia nella città sia nelle campagne, e preparò la pubblicazione del suo catechismo. Nel 1556 fondò il Collegio di Praga e fino al 1569 fu il primo superiore della Provenza Gesuita della Germania Superiore. In questo ufficio stabilì nei paesi germanici una fitta rete di comunità del suo ordine, specialmente di collegi che furono punti di partenza per la riforma cattolica, per il rinnovamento della fede cattolica. In quel tempo partecipò anche al colloquio di Worms con i dirigenti protestanti, tra i quali Filippo Melantone. Svolse nel 1558 la funzione di nunzio pontificio in Polonia, partecipò alle due diete di Augusta, 59 e 65, accompagnò il cardinale Stanislaus Hosius, legato del Papa Pio IV presso l'imperatore Ferdinando, intervenne alla sessione finale del Concilio di Trento, dove parlò sulla questione della comunione sotto le due specie e dell'indice dei libri proibiti. Nel 1580 si ritirò a Friburgo in Svizzera, tutto dedito alla predicazione e alla composizione delle sue opere, e là morì il 21 dicembre 1597. Beatificato dal Beato Pio IX nel 1864, fu proclamato nel 1897 secondo apostolo della Germania dal Papa Leone III e dal Papa Pio XI canonizzato e proclamato dottore della Chiesa nel 1925. San Pietro Canisio trascorse buona parte della sua vita a contatto con le persone socialmente più importanti del suo tempo ed esercitò un influsso speciale con i suoi scritti. Fu editore delle opere complete di San Cirillo d'Alessandria e di San Leone Magno, delle lettere di San Cerolamo e delle orazioni di San Nicola della Flue. Pubblicò libri di devozione in varie lingue, le biografie di alcuni santi svizzeri e molti testi di omelietica. Ma i suoi scritti più diffusi furono i tre catechismi, composti tra il 1555 e il 1558. Il primo catechismo era destinato agli studenti in grado di comprendere nozioni elementari di teologia. Il secondo ai ragazzi del popolo per una prima istruzione religiosa. Il terzo ai ragazzi con una formazione scolastica a livello di scuole medie e superiori. La dottrina cattolica era esposta con domande e risposte, brevemente, in termini biblici, con molta chiarezza e senza accenni polemici. Solo nel tempo della sua vita sono state 200 edizioni di questo catechismo e centinaia di edizioni anche finora al Novecento. Così in Germania, ancora nella generazione di mio padre, la gente chiamava il catechismo semplicemente il Canisi. E realmente il catechista di secoli ha formato la fede di persone per secoli. E questa è una caratteristica di San Pietro Canisio: saper comporre armoniosamente la fedeltà ai principi dogmatici con il rispetto dovuto ad ogni persona. San Canisio ha distinto l'apostasia consapevole e colpevole dalla fede, dalla perdita della fede incolpevole nelle circostanze, e ha dichiarato nei confronti di Roma che la maggior parte dei tedeschi passati al protestantesimo erano senza colpa. In un momento storico di forti contrasti confessionali evitava, questa è una cosa straordinaria, la sprezza e la retorica dell'ira, cosa rara come dentro a quei tempi nelle discussioni tra cristiani. E mirava soltanto alla presentazione delle radici spirituali e alla rivitalizzazione della fede nella Chiesa. A ciò servì la conoscenza vasta e penetrante che ebbe dalla Sacra Scrittura e dai padri della Chiesa, la stessa conoscenza che sorresse la sua personale relazione con Dio e l'austera spiritualità che gli derivava dalla devozione moderna e dalla mistica renana. È caratteristica per la spiritualità di San Canisio una profonda amicizia personale con Gesù. Scrive, per esempio, il 4 settembre 1549 nel suo diario, parlando con Gesù: «Tu alla fine, come se mi aprissi il cuore del tuo il cuore del sacratissimo corpo, che mi sembrasse di vedere davanti a me, mi hai comandato di bere a quella sorgente, invitandomi, per così dire, ad attingere le acque della mia salvezza dalle tue fonti, o mio Salvatore». E poi trova che il Salvatore gli dà un vestito con tre parti che si chiamano pace, amore e perseveranza. E con questo vestito, composto da pace, amore e perseveranza, ha fatto il suo lavoro di rinnovamento del cattolicesimo. Questa sua amicizia con Gesù, che è il centro della sua personalità, nutrita dall'amore della Bibbia, dall'amore del sacramento, dall'amore con i padri, questa amicizia era chiaramente unita con la consapevolezza di essere nella Chiesa un continuatore della missione degli Apostoli. E questo ci ricorda che ogni autentico evangelizzatore è sempre uno strumento unito e perciò stesso fecondo con Gesù e con la sua Chiesa. All'amicizia con Gesù San Pietro si era formato nell'ambiente spirituale della Certosa di Colonia, nella quale era stato a stretto contatto con due mistici certosini, Johann Landsberger latinizzato Lanspergius, e Nicolaus van Hesche, latinizzato Eschius. Successivamente approfondì l'esperienza di quell'amicizia, familiaritas stupenda animis, con la contemplazione dei misteri della vita di Gesù che occupano larga parte negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. La sua intensa devozione al cuore del Signore, che culminò nella consacrazione al ministero apostolico nella Basilica Vaticana, trova qui il suo fondamento. Nella spiritualità cristocentrica di San Pietro Canisio si radica un profondo convincimento. Non si dà anima sollecita della propria perfezione che non pratichi ogni giorno la preghiera, l'orazione mentale, mezzo ordinario che permette al discepolo di Gesù di vivere l'intimità con il Maestro Divino. Perciò, negli scritti destinati all'educazione spirituale del popolo, il nostro santo insiste sull'importanza della liturgia, con i suoi commenti ai Vangeli, alle feste, al rito della Santa Messa e degli altri sacramenti, ma nello stesso tempo ha cura di mostrare ai fedeli la necessità e la bellezza che la preghiera personale quotidiana affianchi per me la partecipazione al culto pubblico della Chiesa. Si tratta di un'esortazione, di un metodo che conservano intatto il loro valore, specialmente dopo che sono stati riproposti autorevolmente dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Sacrosanctum Concilium. La vita cristiana non cresce se non è alimentata alla partecipazione alla liturgia, in modo particolare alla Santa Messa Domenicale, e dalla preghiera personale quotidiana, dal contatto personale con Dio. In mezzo alle mille attività e molteplici stimoli che ci circondano, è necessario trovare ogni giorno dei momenti di raccoglimento davanti al Signore per ascoltarlo e parlare con Lui. Allo stesso tempo è sempre attuale di permanente valore l'esempio che San Pietro Canisio ci ha lasciato non solo nelle sue opere, ma soprattutto con la sua vita. Egli insegna con chiarezza che il ministero apostolico è incisivo e produce frutti di salvezza nei cuori solo se il predicatore è testimone personale di Gesù e sa essere strumento a sua disposizione, a lui strettamente unito dalla fede nel suo Vangelo e nella sua Chiesa, da una vita moralmente coerente e da una orazione incessante come l'amore. E questo vale per ogni cristiano che voglia vivere con impegno e fedeltà la sua adesione a Cristo. Grazie.
All'Angelus Domenicale in Piazza San Pietro, Benedetto XVI ha ricordato la giornata per la vita, ha parlato della giornata per il malato che si celebra l'11 di febbraio e ha pregato perché in terra d'Egitto torni la pace, ma soprattutto ha riflettuto sul Vangelo di Matteo, essere luce e sale del mondo e l'impegno di ogni cristiano. Ascoltiamo il Papa.
La sapienza riassume in sé gli effetti benefici del sale e della luce. Infatti i discepoli del Signore sono chiamati a donare nuovo sapore al mondo e a preservarlo dalla corruzione con la sapienza di Dio che risplende pienamente sul volto del Figlio, perché Egli è la luce vera che illumina ogni uomo. Uniti a Lui, i cristiani possono diffondere in mezzo alle tenebre dell'indifferenza e dell'egoismo la luce dell'amore di Dio, vera sapienza, che dona significato all'esistenza e alla cire degli uomini.
Tra le udienze della settimana, molto significativa quella concessa dal Papa al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i cui membri sono stati ricevuti in occasione della plenaria dell'organismo. Il Papa ha passato in rassegna le varie funzioni del Tribunale con una particolare attenzione al lavoro svolto nelle cause di nullità matrimoniale. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Conciliare una controversia legale con parole e atti ispirati dalla carità cristiana è possibile anche in un'aula di giustizia. È l'obiettivo alto che si propone nella sua attività il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Alla sua sfera di competenza, ha affermato all'inizio del suo discorso Benedetto XVI, attiene in particolare, ma non solo, una funzione di vigilanza sulla correttezza con cui viene amministrata la giustizia nei tribunali ecclesiastici di grado più basso.
Si tratta di un'opera ordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente.
Benedetto XVI ha richiamato l'attenzione sull'istruzione Dignitas Connubii, il documento Vademecum che fornisce a chi si occupa di nullità matrimoniale tutte le norme necessarie, ha detto, affinché tali cause siano trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Benedetto XVI ha poi spostato l'attenzione su un altro ambito da lui definito delicato, la trattazione di eventuali controversie sorte in ambito ecclesiastico. Al Supremo Tribunale spetta di predisporre strumenti di giustizia in grado di portare ad una pacifica composizione delle controversie, anche attraverso l'istituzione di uffici o consigli con questo compito.
Questi costituiscono innanzitutto luoghi di dialogo che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione.
Dalle sue piaghe siete stati guariti, e questo è il tema del messaggio di Benedetto XVI per la prossima giornata mondiale del malato, che sarà celebrata l'11 febbraio, venerdì prossimo. Naturalmente ne riparleremo approfonditamente la prossima settimana. Invece noi adesso parliamo della celebrazione dei Vespri, della festa della presentazione di Gesù al Tempio, per la 15ª giornata mondiale della vita consacrata, celebrazione che si è svolta lo scorso 2 febbraio. Tiziana Campisi.
Quella luce per illuminare le genti che è Gesù è missione di ogni consacrato irradiarla al mondo. Per questo Benedetto XVI ha chiesto a chi ha pronunciato i voti evangelici di fare della propria azione apostolica un impegno di vita che accede con perseverante passione alla sapienza come verità e come bellezza. A suore, frati, monaci e consacrati che con le loro vesti e tonache hanno dato vita ad una suggestiva tavolozza di colori nella Basilica di San Pietro, il Santo Padre ha evidenziato che oggi, soprattutto nelle società più sviluppate, occorre confrontarsi con radicali pluralità, progressiva emarginazione della religione dalla sfera pubblica e relativismo.
Ciò esige che la nostra testimonianza cristiana sia luminosa e coerente e che il nostro sforzo educativo sia sempre più attento e generoso.
Ricordando che la presentazione di Gesù al Tempio, eloquente icona della totale donazione della propria vita per quanti sono chiamati a riprodurre nella Chiesa e nel mondo, mediante i consigli evangelici, i tratti caratteristici di Gesù, vergine, povero ed obbediente, a religiosi, religiose e laici consacrati, il Papa ha poi detto:
sappiate orientare con la sapienza della vostra vita e con la fiducia nelle possibilità inesauste della vera educazione, l'intelligenza e il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo verso la vita buona del Vangelo.
Quindi i consigli per nutrire la loro scelta di vita.
Siate ascoltatori assidui della parola, perché ogni sapienza di vita nasce dalla parola del Signore. Siate scrutatori della parola attraverso la lezione divina, perché la vita consacrata nasce dall'ascolto della parola di Dio ed accoglie il Vangelo come sua norma di vita.
Concludendo infine le sue riflessioni, il Santo Padre ha affidato con una speciale preghiera a Maria tutti i consacrati e le consacrate in ogni parte della terra.
Benedetto XVI ha anche ricevuto i membri della comunità dell'Emmanuel in occasione del 20° anniversario della morte del loro fondatore, Pierre Goursat. Il Papa ha sottolineato come nel mondo di oggi ci sia bisogno di un rinnovato dinamismo apostolico e ha detto: aiutate le persone che non hanno beneficato di una catechesi approfondita a radicare la loro fede in una vita autenticamente teologale, sacramentale ed ecclesiale. Gettare la rete del Vangelo nel mare agitato del nostro tempo per tirare fuori gli uomini dalle acque saline della morte. Questo è un passaggio dell'omelia che Benedetto XVI ha pronunciato in occasione dell'ordinazione di 5 nuovi vescovi in San Pietro sabato scorso. Alessandro De Carolis.
Un vescovo, nel momento in cui sul suo capo Dio pone le sue mani, assume un compito chiaro, quello di liberare l'uomo dalla povertà di verità. Un grande compito, quindi, che Benedetto XVI declina nei 4 elementi portanti, come li chiama, sui quali prese forma la prima comunità cristiana. Il primo, ha ricordato, è la perseveranza nell'insegnamento degli apostoli.
Il pastore non deve essere una canna di palude che si piega secondo il soffio del vento, un servo dello spirito del tempo, bensì deve essere come un albero che ha radici profonde nelle quali sta saldo e ben fondato.
Secondo pilastro dell'esistenza ecclesiale è la comunione.
Voi, cari confratelli, avete la missione di conservare questa comunione cattolica.
Infine, la preghiera, sia personale e intensa, ha raccomandato il Papa, una lotta con Dio, una ricerca e insieme una lode, perché solo nella profondità dell'anima si trova l'altezza, la misura alta della vita.
Delle radici cristiane della Casa Comune Europea, il Papa ha parlato al nuovo ambasciatore d'Austria presso la Santa Sede, Alfons Kloss, che è stato ricevuto in udienza appunto per la presentazione delle lettere credenziali. Diversi i temi, tra cui anche l'impegno del governo austriaco in sede europea in merito alla difesa del crocifisso e alla promozione della risoluzione sulla libertà religiosa. La costruzione di una casa comune europea, ha detto il Papa, può avere successo solo se si fonda sul cristianesimo e sui valori del Vangelo. Il discorso offre un'analisi del complesso scenario europeo in cui i paesi sono chiamati a riscoprire le radici cristiane per perseguire il bene comune. Più di una cultura cristiana, dice il Papa, vale la fede vissuta in Cristo e l'amore per il prossimo, che si basa sulla parola e sulla vita di Cristo, così come sull'esempio dei santi. Il Papa ha ricordato anche la lunga tradizione austriaca in materia di coesistenza tra culture e religioni, per introdurre la questione delle molte frizioni di cui si risente nel rapporto tra Stato e religione in diversi paesi del vecchio continente. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.